Eccoci, 18:11, Radio Onda Rossa. Ci siamo messi in collegamento, come dicevamo, come vi abbiamo annunciato, con Fabrizio Lorusso, giornalista freelance e docente ricercatore in Messico, che salutiamo dall'altra parte dell'oceano. A questo punto, un saluto. Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao, grazie.
Ciao, buonasera. Ciao. Allora, con te volevamo ripercorrere un po' quella che è stata un po' la storia delle ZLN, visto che il gennaio è una data importante per le ZLN da quel 1994, e poi ovviamente arrivare all'oggi a com'è la situazione lì in Messico, perché insomma dai giornali sentiamo parlare molto di narcotrafficanti e tutto, però poi il Messico è molto complesso.
Certo, è anche la stessa scelta di candidarsi, no? Di candidare una donna dell'esercito zapatista appunto a queste elezioni. Che cosa sta cambiando in Chiapas nonostante se ne parli pochissimo?
Sì, allora ci sono questioni più attuali che però vengono appunto dalla storia tanto delle ZLN e poi dell'autonomia indigena costruita in Chiapas in questi anni e anche poi in altre regioni del Messico con altre, diciamo, prospettive però comunque vicine e detonate poi dall'insurrezione zapatista del 94. Tanto per ricordarlo un po', l'esercito zapatista di liberazione nazionale nasce come gruppo clandestino armato già dagli anni 80, quindi durante più di 10 anni prepara un'insurrezione, si parla di poche persone proprio in un inizio, compreso il subcomandante Marcos. Esuli da diverse esperienze di guerriglie più classiche, di movimenti delle sinistre latinoamericane rivoluzionarie degli anni 70, alcuni che poi diciamo convergono nell'esperienza del Chiapas, Chiapaneca, e poi preparano l'insurrezione e poi moltiplicano anche, diciamo così, gli aderenti e i militanti durante gli anni 80 fino ad arrivare poi al 94, in cui si sceglie una data simbolica che è il 1 gennaio, l'entrata in vigore del trattato di libero commercio, il NAFTA, con Stati Uniti e Canada, no? Quindi irrompe il movimento, sì, come un movimento armato. Ci saranno circa 2 settimane effettivamente di scontri militari, di occupazione delle principali città da parte degli zapatisti, eccetera, ma fondamentalmente entra con tutto un bagaglio simbolico, no? Con una forza che non avevano avuto i movimenti precedenti, nel senso che nel frattempo, in quei 10 anni, erano cambiate molte cose nel mondo, no? Cioè, c'era stata la caduta del muro di Berlino, come dire, il capitalismo americanizzato e globale aveva dichiarato in qualche modo una fittizia ma comunque ideologica vittoria su tutto il resto, e praticamente si imponeva al mondo, no? Secondo gli ideologi, no? di questa visione della globalizzazione, si imponeva al mondo una unica ideologia, quella del mercato,
e quella neoliberista.
Ma questo chiaramente non era vero, e quindi simbolicamente le Z irrompe in questo scenario in Messico, ma diventa automaticamente un movimento globale e in pratica tra i primi dei movimenti diciamo contro la globalizzazione neoliberale.
Sì.
E quindi iniziano una serie di, insomma, il conflitto dura fino ad oggi, ma nei primi anni c'è una negoziazione con il governo, a cui volevo arrivare. Si è parlato della candidatura di Maria de Jesus Patricio, di Marichuy, indigena, alla presidenza in Messico, come una rottura, no? All'inizio era stata presentata come una rottura perché gli zapatisti a parte che non si tratta solo degli zapatisti, ma del Congresso Nazionale Indigena, che raccoglie centinaia di organizzazioni, di popoli indigeni in Messico, quindi è una candidatura molto plurale, no? Di cui poi fa parte anche uno dei grandi sostenitori dell'esercito zapatista e gli zapatisti in generale, le basi d'appoggio, eccetera. Quindi arrivava questa candidatura e sembrava quasi a molti attivisti, anche osservatori, un elemento di rottura, una cosa strana, no? Perché si candida, vuole allora ritornare alla politica tradizionale, si mette nel gioco dei partiti, entra in questa situazione così, poi legata a partiti ormai degenerativi in Messico, no? Invece la realtà è che i zapatisti non hanno mai smesso comunque di avere dei contatti con il mondo politico dei partiti. Certo, dopo il 2001, quando c'è stato un grande tradimento da parte del Congresso del Parlamento messicano, che ha approvato una legge dei diritti indigeni e una riforma costituzionale che non rispettava gli accordi presi con gli zapatisti, ecco, da lì sì c'è stata una fase di ritirata strategica e di creazione dell'autonomia dal basso. Cioè si è capito, gli zapatisti, no, hanno capito che non potevano costruire la loro alternativa, che già è anticapitalista ma anche politicamente differente, quindi è proprio si tratta di un altro sistema politico, in base a un quadro costituzionale, a delle leggi che lo Stato avrebbe dovuto concedere perché non l'aveva fatto. Allora dal 2001 si ritirano e creano prima gli Aguascalientes e i Caracoles, quindi delle esperienze di gestione autonoma in cui sono coinvolte migliaia e migliaia di persone e appunto risignificano l'autonomia indigena. Però anche da lì non sono stati esterni alla società messicana o alla società globale o alle questioni politiche diciamo fuori dal Chiapas. Nel 2006 avevano già partecipato a una campagna elettorale alternativa, la Otra Campagna, che in qualche modo, come si sta facendo ora con Marichuy, con la candidatura indipendente di un indigena alla presidenza della Repubblica, anche la Otra Campagna visibilizzava la problematica irrisolta dei popoli indigeni in Messico, del Chiapas, ma non solo. Chiaramente già si fanno anche portavoci di un movimento che è internazionale, no? E quindi la candidatura di Marichuy arriva in un contesto di elezioni del 2018 in cui ci saranno le presidenziali, si rinnoverà anche il Congresso, il Parlamento messicano, e sta avendo la campagna un grosso impatto dal punto di vista della mobilitazione delle persone anche in stati, per esempio dove vivo io, che è il Guanajuato, che è nel centro nord, dove quasi non esiste presenza né della sinistra istituzionale né tanto di altre forme, no, più alternative, della sinistra dal basso, della mobilitazione popolare, uno stato del PAN, no, del partito di destra soprattutto, e della Chiesa. Però anche qui ci sono mobilitazioni per Marichuy e si creano delle reti nuove, si creano appunto la visibilizzazione della problematica indigena, della problematica del capitalismo neoliberale, e quindi l'idea era quella di provare a candidarsi, ma in caso di non riuscirci di portare avanti un'agenda. Quindi è un passo di vari passi che si sono fatti in passato e che si potranno continuare a fare in futuro, che stanno in qualche modo muovendo le coscienze, le opinioni, gli attivisti, obbligano al dibattito, appunto alla mobilitazione, una cosa che in Messico quasi non si vede a livello di campagne politiche, cioè salvo alcuni casi, forse il partito Morena sicuramente ha delle basi che si stanno mobilitando, ma molte altre campagne di altri precandidati sono vissute in modo passivo, sono vissute come appunto andare al comizio perché quasi quasi si è obbligati, eccetera. Il fervore aumenta verso il periodo elettorale sicuramente, però c'è da dire che questa è una vera campagna, no, costruita sul territorio, quella degli zapatisti e del Consiglio Indigeno di Governo, sarebbe praticamente il gruppo di governo che sostiene Marichuy, che fa parte appunto del suo gruppo di sostegno. E quindi sì, sicuramente è una cosa inedita, cioè è una diciamo un'esperienza degli zapatisti che di nuovo propongono un dialogo alla società in senso ampio e non solo al mondo politico, ai 3-4 partiti che sempre hanno governato e hanno cercato, diciamo, di mettere in un angolo gli zapatisti.
Diciamo che in qualche modo è voler continuare, perché poi in questi giorni, se non erro, c'è stato anche un altro incontro nel proprio, non so se a Morelia o dove, no? Un rapporto con i movimenti a livello internazionale, quindi come mettersi in discussione e pensare, come dicevi te, un superamento del capitalismo, anche della funzione della scienza o delle coscienze, come dicono, ho letto, insomma, come scrivono, dell'umanità, ma anche di un proporsi come attore attivo dentro la società messicana. Quindi questo doppio,
sì,
questa doppia funzione.
Sì, certo, ormai si lavora su più fronti, perché da una parte c'è l'idea di creare, almeno a livello micro, no? Prima nei caracoles, ma poi sempre più ampio nelle comunità, nei municipi, pensiamo anche al caso di Ceran, no? Che è una storia un po' a parte, però è nel Michoacán, che è stato anche riconosciuto a livello di legale, come municipio autonomo, eccetera. E da una parte c'è l'aspetto politico e quindi la campagna di Marichuy, ma poi la costruzione quotidiana dell'autonomia, e con una nuova generazione che ormai di zapatisti che sono nati nell'epoca millennials, cioè dal 94 in poi, ma che sono già cresciuti in un sistema diverso. Anche per questo c'è stato poi il cambio generazionale, no? Annunciato anche dal subcomandante Marcos Delgado Cero qualche anno fa, circa 4 anni fa, quando lui è sparito ed è diventato subgaleano anche per onorare una delle vittime del paramilitarismo, no? Il maestro Galeano, maestro della sesquelita zapatista, eccetera. Ecco, alla morte di Galeano, violenta per un attacco, per via di un attacco paramilitare nei caracoles, Marcos in qualche modo fa una ritirata strategica come figura centrale. E appunto dichiara anche un cambio generazionale e parla di questa nuova generazione di zapatisti cresciuti in questo nuovo sistema, e però lavorano su più fronti, quello politico di questo tipo, quello economico è creare modelli alternativi di sviluppo. E questo non legato a una concezione, come poi alcuni critici superficialmente dicono, una concezione solo tradizionale dello sviluppo, solo agricolo o solo grazie a sovvenzioni, al commercio equo e solidale, eccetera, ma anche in realtà con un dialogo profondo con la scienza, nel rispetto però chiaramente dell'umanità. Infatti l'incontro, che è già arrivato alla seconda edizione in Chiapas, è degli zapatisti con il mondo scientifico in senso ampio, no? La condivisione dei saperi proprio, non solo della scienza tradizionale occidentale, ma in generale si chiama appunto coscienze per l'umanità, consciencias por la humanidad, in questo senso.
Sapendo bene, insomma, che la scienza non è neutra, mi sembra che pure questo ribadiscono spesso, insomma, no?
Sì, sicuramente è parte della battaglia per la costruzione difficile ma possibile di alternative al modello capitalista neoliberale, che si basino sì su idee economiche differenti, su appunto un superamento dell'economia di mercato, che è possibile perlomeno in piccole e medie realtà, questo nel mondo è possibile e si vede. In Messico ci sono vari esperimenti, anche la moneta alternativa per esempio, le monete comunitarie, gli stessi meccanismi della comunicazione, delle radio comunitarie, i caracoles zapatisti e varie altre esperienze di economia solidale e di scambio, eccetera, almeno a livello locale, eccetera, funzionano. Da una parte però appunto risignificando in qualche modo la scienza al servizio di queste esperienze e della preservazione della vita e della terra, e non di altre finalità che ne so geopolitiche, geostrategiche, eccetera, a cui in generale sono asservite le scienze nell'ambito accademico mainstream, per esempio, e in tanti altri ambiti, insomma, in generale, ecco.
Però diciamo che insomma, appunto, sono comunque all'interno di un contesto, insomma, questa esperienza che ci stai raccontando, appunto, degli zapatisti, ma se vuoi delle realtà indigene, dei municipi, come l'hai definiti, insomma, no, autogestiti, non mi viene il termine.
Sì, caracoles, municipi autonomi.
Autonomi,
zapatisti.
Ecco. sono comunque un'esperienza, sono delle piccole esperienze all'interno però di una società, quella messicana, che per le notizie almeno che arrivano qua è una società in cui è fortemente violenta, in cui la presenza della corruzione, dei narcos, ultime notizie di questi giorni anche la copertura da parte dei vescovi di tantissimi episodi d'abusi su minori, insomma questo come... che cosa promuove, che cosa smuove nelle coscienze collettive?
Sì, oh, c'è da dire, chiaramente si inseriscono gli zapatisti in un contesto difficilissimo, cioè stiamo parlando del 24esimo anno dall'insurrezione, più di 30 anni di esperienza, diciamo, di resistenza in un territorio che è il più povero del Messico, il Chiapas. Nonostante le sue ricchezze, nonostante il grande afflusso turistico che chiaramente in un sistema disuguale e non equitativo o equo, diciamo, solamente riproduce le grosse disuguaglianze, nel senso diciamo le ricchezze, i benefici di queste ricchezze in mano di pochi e per il resto diciamo una massa di povertà, appunto lo stato più povero del Messico. E si inseriscono anche in una zona, comunque il sud, che anche lì è produttrice e di transito di droghe, con una forte presenza militare, dal Chiapas al Oaxaca al Guerrero, per esempio tutto questo sud-sud-est del Messico, quindi in una zona doppiamente difficile. Certo, il Guerrero e il Chiapas già vivevano da prima la militarizzazione che adesso sta sperimentando metà o quasi tutto il paese in certi momenti e che è anche legittimata da una nuova legge sulla chiama cosiddetta sicurezza interna, che in realtà è un modo per assegnare e legittimare i militari in funzioni che dovrebbero essere dei giudici, degli inquirenti e della polizia. Quindi quest'anno starà sotto osservazione questa legge, di fatto già in parte è così. Ecco, gli zapatisti sono mossi sempre in questo ambiente di attacchi paramilitari, attacchi dei partiti principali che hanno dei gruppi agrari, dei gruppi anche paramilitari, cioè armati, di cui le forze dell'esercito a volte si servono o vengono addirittura istruiti, formati da loro. Pensiamo, sono 24 anni dall'insurrezione, sono 20 anni esattamente passati dalla strage di Acteal del 97, sì, in cui 45 indigeni del gruppo della Sabeja, simpatizzanti degli zapatisti, nemmeno propriamente zapatisti, furono massacrati in quella comunità del Chiapas, no? Sì. Più 4 non nati, nel senso che c'erano 4 donne in attesa del loro figlio. E quei conflitti, lo Stato messicano per esempio ha cercato di inquadrarli in dispute locali per il territorio, eccetera, e invece in quell'epoca la versione più corroborata, che poi è la versione più vicina anche agli zapatisti, è che si è trattato, ma non è l'unico appunto, si sono ripetuti in tutti questi anni, di un attacco paramilitare contro simpatizzanti in un territorio strategico, simpatizzanti degli zapatisti, e quindi sono zone di conflitto in cui esistono anche traffici di droga in generale, però le comunità zapatiste possono vantarsi di essere in Messico tra i pochi territori liberati in cui non esiste il consumo di alcol e di droghe. Cioè paradossalmente Felipe Calderón, il presidente che ha iniziato la narcoguerra, cioè la guerra militarizzata ai cartelli nel 2006, che poi si è visto essere in realtà una guerra tra apparati dello Stato, una cosa molto molto più complicata, apparati dello Stato infiltrati che collaborano con il settore del narcotraffico, eccetera. Quindi paradossalmente, anziché intentare una strategia di quel tipo militare e di distruzione poi dei movimenti sociali, del tessuto sociale, perché questo provoca la militarizzazione, avrebbe potuto osservare più da vicino l'esperienza degli unici territori messicani che in effetti sono liberi da questo problema di salute pubblica, se vogliamo metterlo così, che non è un problema di sicurezza, no? Il consumo di droghe o anche la stessa vendita, è un problema, se lo vogliamo vedere, di salute pubblica al massimo. I territori zapatisti, altre tante altre comunità autonome nel resto del Messico, potrebbero rappresentare, almeno a livello municipale, a livello locale, se non nazionale, una soluzione. Come hanno fatto? Come è possibile che funzioni questa situazione? Chiaramente il governo non è interessato a queste alternative. Quindi sì, si inseriscono sicuramente queste lotte in un contesto allargato molto più complicato, che le rende più difficili, meno note al grande pubblico. Da qui anche la campagna di Maricciui e sul territorio per le elezioni è un'altra maniera, appunto, di mostrare alternative, di mostrare un'agenda differente. Magari irrealizzabile da un momento all'altro solamente con una elezione, chiaramente nessuno ha l'illusione che arrivando, che ne so, al potere dall'alto tutto possa cambiare, certo. Però ecco, comunque resta anche quella linea politica che non mollano, no?
No, infatti questo è molto interessante. Insomma, per un'ultima domanda, insomma, diciamo per concludere questa nostra chiacchierata, ma magari con l'impegno anche a risentirci, visto che siamo a inizio anno, se dovessi pensare a uno sviluppo, o che cosa ti immagini questo 2018, ad esempio, per nel Messico o per il Centro America? Poi magari ci risentiamo durante l'anno e vediamo se alcune tue intuizioni si realizzano, cambiano, si avverano, che cosa succede. Ma se oggi dovessi fare un pronostico, mettiamolo così, che cosa potresti dirci?
Beh, è complicato in sé fare dei pronostici. Allora, rimanendo solo sul Messico, l'anno sicuramente sarà segnato dalle campagne elettorali che adesso ricominciano con forza, entrano nella fase finale per 6 mesi, perché le elezioni saranno il 1° luglio. Parallelamente, movimenti, per esempio come il Movimento Zapatista, ha convocato un incontro delle donne.
Sì, a marzo.
Sì, quindi per esempio continuano le iniziative politiche, nel senso è un'attività quasi incessante almeno dal 2012 ad oggi, a livello proprio di pubblico, e per coinvolgere e creare nuove reti, eccetera. Quindi quel percorso continua, e continuerà ancora l'attività politica di Maricciui, che è una militante di vecchio corso dello zapatismo da più di 20 anni, e quindi portano avanti la loro agenda. Vediamo come si farà, come sarà il dialogo con le forze politiche che più probabilmente arriveranno a vincere, diciamo, di qualunque colore esse siano. Dicevo, il 2018 per le elezioni in Messico è importante, perché effettivamente esiste ora un tripolarismo con un certo equilibrio, in cui il partito egemonico di potere, il PRI, che è ritornato al potere dopo, nel 2012, dopo aver dominato il secolo XX, praticamente il secolo scorso, è tornato con Peña Nieto, è in forte crisi a livello di sondaggi, eccetera, ma ha una macchina potentissima e autoritaria nei diversi stati per poter piazzare il suo candidato, e hanno scelto un candidato che si chiama Meade, José Antonio Meade, che agli occhi della gente viene presentato come un antipolitico, come uno che non è membro dell'establishment del partito, eccetera. In realtà ha lavorato sempre come tecnocrate neoliberista, ha lavorato costantemente nei governi del PAN, cioè di destra, dal 2000 al 2012, e poi ancora nel governo del PRI, che hanno delle compatibilità totali sia sulla strategia di sicurezza militarizzata, di insicurezza anzi, e di repressione militarizzata, sia sulle questioni economiche. Quindi diciamo due poli di questo tripolarismo, che sono appunto il PAN, ora alleato con l'ex partito di centrosinistra PRD, Rivoluzione Democratica, formano un blocco, il PRI con il Verde formano un altro blocco, sono al potere adesso, e poi c'è un blocco di sinistra in cui c'è il candidato che già due volte ha tentato di arrivare alla presidenza nel 2006, nel 2012, vittima di una frode, di brogli elettorali nel 2006 e poi di compravendita del voto massiva nel 2012, però comunque non ha raggiunto, diciamo, il risultato. Andrés Manuel López Obrador e il suo partito Morena, un partito molto centrato sul leader sicuramente, con diverse problematiche al suo interno, però che rappresenta la speranza per un cambiamento, questo almeno a livello politico. Poi è tutto da vedere a livello politico elettorale, di presidenza sicuramente ci sono delle forze fresche e delle proposte differenti, però non è ora. È stato criticato per un'alleanza con un partito tendenzialmente di destra legato alle chiese cristiane evangeliche pentecostali, che si chiama Partito Encuentro Social, che spingerà per López Obrador alla presidenza, ma poi sarà tutto a vedere dopo come fanno in qualche modo a governare. Per ora è in testa ai sondaggi, quindi la sfida è vedere a livello politico è questa, e si spera in un cambio di modello socio-economico, perché senza il cambio di modello, diciamo, da un neoliberalismo estremo a un altro tipo di politica, magari più keynesiana, possiamo chiamarla così, o neostrutturalista, eccetera, diversa, non si vede una luce in fondo al tunnel delle disuguaglianze, e senza quella luce per risolvere le disuguaglianze in Messico, praticamente tutto il resto è quasi inutile, cioè le politiche di sicurezza, la lotta alle droghe, eccetera, continuano a riprodursi costantemente da 20 anni le problematiche, o 30 anni, perché c'è un abbandono totale dello Stato, no? Quindi sì, quello che propone teoricamente Morena e López Obrador è va più in quella direzione, no? Universalizzare certi servizi, le pensioni, per esempio, la salute pubblica, eccetera, sono proposte che qui in Messico sono effettivamente quasi rivoluzionarie, nuove, cioè creare uno stato sociale o welfare è ancora un compito comunque abbandonato, lasciato indietro. In quel senso qualche novità da quel programma c'è. Quindi le sfide sono quelle, sarà dopo la sfida di governo. In realtà è molto complicato, perché spesso qui appunto c'è un tripolarismo e altri partiti, vince un presidente ma poi non ha i numeri in Parlamento per governare, e quindi è complicato cambiare un modello di riferimento stando sotto agli Stati Uniti in questo momento.
Quindi le elezioni del presidente
solo con un
sì, dicevo, le elezioni quindi del presidente del Parlamento saranno entrambe a luglio?
Sì, il 1 luglio praticamente si rinnova tutto.
Si rinnova tutto.
E entrano poi in funzione a dicembre.
Bene, quindi avremo sicuramente, insomma, diciamo, ci lasciamo questa finestra. Oppure vediamo che cosa succede, magari per ulteriori aggiornamenti. Grazie per
volentieri
questa corrispondenza.
E ciao, grazie a voi. A presto, un abbraccio.
Ciao, grazie.